الصبح والنوم النوم ما فات. يلا يا يما
ed eccoci come di consueto il nostro appuntamento quindicinale con Radio Africa. Radio Africa che oggi insomma abbiamo un po' comprimeremo un pochino perché parliamo con te di Africa, ma poi subito dopo di te volevamo parlare insomma di migrazioni, quindi di un'iniziativa che ci sarà sabato a Roma, quindi noi ci accorciamo un po', però ci pareva importante riraccontare, insomma riaccendere i fari sul perché ci sono tante migrazioni. In particolare insomma volevamo parlare di Sudan, se ne parla di quello che sta succedendo troppo poco.
Eh sì, ciao a tutti e a tutti, se ne parla troppo poco, se ne sta parlando in questi giorni perché c'è un triste anniversario. 15 aprile dell'altro anno erano cominciati i primi scontri nel cuore della capitale sudanese fra quelle che possiamo definire due vere e proprie fazioni, da una parte l'esercito regolare, dall'altro le forze di supporto rapido. Nessuno però si è ricordato che proprio in questi giorni, 5 anni fa, finiva il regime di al-Bashir, che era stato buttato giù dalle mobilitazioni popolari, poi c'è stato il colpo di Stato, prima un governo civile, poi il colpo di Stato e poi la guerra. In questo anno sono morte 15.000, cioè sono 15.000 morti e non c'è ancora nessuna fine della guerra in vista, perché le forze di supporto rapido, quelle che sono comandate da Galò MT, hanno esteso il loro controllo oltre Khartoum, e praticamente questi che sono sostanzialmente ex Janjaweed, cioè erano mercenari della dittatura islamico-militare di Omar al-Bashir, che combattevano contro l'etnia Masalit in Darfur, e in Kordofan si fa sentire questa loro influenza ancora una volta fino a Darfur, nell'ovest del paese, dove si conta peraltro più di un terzo delle vittime civili registrate in un anno. Quindi questo vuol dire che questi signori stanno facendo quello che facevano prima nel Darfur. Da parte sua l'esercito sudanese, quello fedele a Abdel Fattah al-Burhan, ha basato gran parte della sua strategia sui bombardamenti aerei che stanno seminando con morte e caos fra i civili. C'è stata, ne parleremo a breve, una conferenza internazionale per il Sudan che si è tenuta a Parigi il 15 aprile, che si è conclusa con la promessa di aiuti umanitari per poco più di 2 miliardi di euro, una promessa più alta di 190 milioni di euro che sono stati giustamente raccolti, ma molto lontana dai 3 miliardi e rotti, quasi 4, che sono necessari per soddisfare i bisogni delle migliaia e migliaia di rifugiati, secondo le Nazioni Unite. Poi non si è discusso a Parigi la questione dell'apertura dei corridoi, delle rotte, della consegna degli aiuti, che è rimasta una delle questioni più importanti, soprattutto per le organizzazioni delle Nazioni Unite che lavorano in campo umanitario, perché poi oltretutto a questa conferenza erano presenti le due parti in conflitto. Quindi questa guerra civile, praticamente i civili, in questa guerra i civili sono presi nel fuoco incrociato, la società civile sudanese è schiacciata in questo incubo vero e proprio, e ci sono stati fatti anche delle analisi.
Sì, diciamo che una delle denunce che leggevo nei giorni scorsi è quello anche proprio del rischio carestia, perché oltre che essere preso tra fuochi incrociati, oltre che gli aiuti non arrivano, poi il numero degli sfollati lo davamo pure la volta scorsa, è altissimo, supera gli 11 milioni tra dentro e fuori, no?
Una roba pazzesca. No, ma infatti questa cosa, la carestia ormai è diventata un fatto, però una delle cose che colpisce è questa analisi che ha fatto l'ACLED, l'Arm Conflict Location Event Data Project, che raccoglie tutti in tempo reale tutti i dati sui luoghi, le date, le vittime insomma delle guerre, e ha misurato che di queste 15.000 persone ammazzate, gran parte di queste non erano combattenti, almeno 4.000 persone sono state uccise durante attacchi che sono stati mirati proprio contro i civili, e poi si aggiungono oltretutto i rapimenti, le sparizioni forzate, le violenze sessuali sistematiche, perché lo stupro è diventato veramente un'arma di guerra. Chiaramente le popolazioni fuggono, in Sudan si parla di 6.600.000 sfollati interni, totale 8 milioni di persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case. Oltretutto dove vanno? Vanno in posti, nazioni come il Chad, che ne ospita 570.000, qui in Europa si stracciano i capelli perché arrivano migliaia di migranti, ma lì ne sono arrivati 570.000. L'Egitto ce n'ha 500.000, il suo Sudan 140.000, Etiopia 40.000, la Repubblica Centrafricana 23.000, tutti i paesi che hanno delle infrastrutture estremamente fragili. E chiaramente in questi campi la situazione, come dicevi, è catastrofica, perché praticamente non c'è da mangiare. Cioè, la colpa è stata sia della guerra, che praticamente ha reso la campagna agricola del 2023 si è interrotta. Ci sono stati anche oltretutto problemi che avevano a che vedere con le piogge irregolari, i rendimenti agricoli sono diminuiti dell'80% nelle regioni del Grande Kordofan e del Grande Darfur, che servivano a tutto il paese. La produzione di cereali è scesa del 43% nel 2023, quindi di fatto dei 48 milioni di sudanesi, 18 milioni sono in condizioni di grave insicurezza alimentare. E soprattutto...
Guarda, in effetti leggevo anche alcuni dati dell'UNICEF proprio sul Sudan, in cui denunciano che in un anno di guerra praticamente c'è un'intera generazione di bambini a rischio. Parlano di circa 4 milioni di bambini sotto i 5 anni che soffriranno di malnutrizione acuta. Quindi parlano, i numeri sono altissimi considerando.
Certo, potenzialmente sono 14 milioni i bambini in Sudan che rischiano questa, e si parla della più grande crisi alimentare globale, secondo il direttore del World Food Program, quindi insomma, è una cosa veramente enorme. Questa conferenza, praticamente, chi ha fatto questa conferenza di Parigi? È stata chiamata, diciamo così, da Macron, della Germania, dell'Unione Europea, un po' perché è un anno dall'inizio dello scontro, un po' per lavarsi la coscienza. C'erano 60 paesi, l'ONU, agenzie internazionali, raccolte, abbiamo detto, circa 2 miliardi di euro che non bastano, e oltretutto non solo la situazione è catastrofica, ma la risposta della comunità internazionale è stata vergognosa, secondo le ONG, perché in pratica la comunità internazionale ha corrisposto appena il 5% dei bisogni veramente necessari. E quindi il problema è anche con questa conferenza, e lo diceva il direttore dell'ufficio regionale per gli Stati Arabi del programma di sviluppo delle Nazioni Unite, è anche quello in qualche maniera di far uscire dall'assenza totale dei notiziari, dal dibattito globale, questa situazione, perché i donatori internazionali hanno destinato a Kiev quasi 1000 volte più aiuti di quanti ne abbiano stanziati per Khartoum. Il direttore di Save the Children, Arif Noor, ha detto una cosa effettivamente abbastanza sconvolgente, cioè nei primi 100 giorni del 2024 la somma di denaro raccolta per la crisi umanitaria in Sudan è stata inferiore a un quinto dei fondi stanziati in soli 2 giorni per ricostruire la cattedrale di Notre Dame. Quindi insomma è una cosa veramente sconcertante, anche perché poi l'incendio, Notre Dame non è morto nessuno. Qui sono a rischio, come abbiamo detto, 14 milioni di bambini abbandonati a loro stessi mentre in fuga la guerra. E poi oltretutto qui parliamo non solamente di vessazioni, violazioni della popolazione civile, mutilazioni, stupri. Dal punto di vista militare la situazione praticamente è in stallo, cioè diciamo che sostanzialmente il generale Al-Burhani è all'offensiva, 2/3 della capitale Khartoum restano nelle mani di MT, l'esercito sta riconquistando terreno, soprattutto a Omdurman, che è la città gemella di Khartoum. Questo perché sono arrivati soldati di élite, sono arrivati i droni iraniani, e quindi l'esercito è riuscito a rompere l'assedio di una base militare situata a sud di Omdurman, e questo è avvenuto intorno a metà di marzo. Poi le forze dell'esercito hanno occupato l'edificio della televisione pubblica, mentre MT, che abbiamo detto è un ex Janjaweed, quindi originario di una tribù araba del Darfur, ha esteso la sua influenza su molte aree, vaste aree del paese, diverse province, soprattutto in occidente, nella regione di Al Jazeera. E qui nella capitale Wad Madani, che è stata rifugio di molti residenti a Khartoum, è stata assediata e questa è accaduta in soli 2 giorni. Quindi quelli che scappavano da Khartoum, arrivati a Wad Madani, sono dovuti scappare anche da lì. Il problema è logistico, cioè ha difficoltà MT a diciamo, controllare gli spostamenti di circa 4.000 combattenti, perché c'è il deserto, ci sono degli spazi enormi, i paramilitari hanno fatto un'offensiva attraverso il deserto e per cui hanno sorpreso circa 10.000 soldati che erano a distanza lungo il Nilo, ma l'offensiva dell'RSF sono fermate, il paese è praticamente diviso in due, in uno stallo che assomiglia un po', l'avevamo già detto altre volte, alla situazione libica, c'è un equilibrio dove però nessuno può ottenere una vittoria a vittare e chiunque può vincere in realtà non governerà ma semplicemente occuperà una parte del paese, perché appunto MT fatica a controllare le sue truppe perché sono sparse in diverse regioni molto estese. Buran ha l'aviazione che è il principale vantaggio dell'esercito, però ha subito pesanti distruzioni e quindi non può bombardare con la frequenza con cui bombardava prima. Però questa situazione di stallo non è che porta i due rivali a trovare una soluzione, tutt'altro. Stati colloqui, agenda sotto l'egida dell'Arabia Saudita, degli Stati Uniti, ma i risultati non sono stati granché, anche perché poi c'è stata la richiesta da parte del numero 2 delle forze armate di, come precondizione del ritorno delle forze di supporto rapido nelle caserme, ma questa richiesta è stata naturalmente respinta. E infatti l'esercito, che in questo momento è all'offensiva, non ha interesse a accettare un cessato il fuoco perché sta avanzando sul terreno, quindi tornerà probabilmente alle trattative quando avrà preso il sopravvento dal punto di vista militare. Intanto i morti sono migliaia, perché in Darfur il leader MT fa affidamento sulle milizie tribali, Burane fa appello soprattutto nel nord e nell'est del paese alle vecchie reti islamiste, vecchio regime, ma anche ai civili che sono stati costretti praticamente ad armarsi più per proteggersi dai saccheggi che per fedeltà all'esercito. Poi ci sono altri personaggi che si erano ribellati, che stanno portando nella battaglia i rispettivi contingenti. E poi naturalmente ci sono anche gli interessi stranieri, perché MT è protetto dagli Emirati Arabi Uniti, è stato reso ricchissimo dal controllo delle miniere d'oro del Darfur e non ha ancora esaurito le sue risorse. Buran conta su che cosa? Sull'Egitto non può più contare, perché l'Egitto è in una situazione economica disastrosa, dipende soprattutto dal finanziamento degli ex dirigenti del partito del Congresso Nazionale, cioè del presidente Omar el-Bashir, ex presidente.
Certo.
Ci sono sempre più nuove reclute, peraltro, aumentano le armi sul territorio, si frammenta il conflitto e comincia a diventare veramente un conflitto etnico, quasi tipo guerra civile, perché c'è una dinamica che si basa sui clan, sulle istanze etniche e anche sui grandi interessi economici. Anche quello è importante perché, per esempio, le forze di supporto rapide appartengono quasi tutte a una popolazione nomada araba che si chiama Bagarrà. MT viene poi da una tribù di questi Bagarrà, però hanno tutti radici comuni, cioè sono più anziani, hanno combattuto nel Darfur, sono stati armati fino ai denti dal governo sudanese di Bashir per combattere l'esercito di liberazione del Sudan. E infatti le forze di supporto rapido sono una specie di compagine transnazionale che ha una vocazione mercenario commerciale, cioè, quindi non parliamo di eserciti veri e propri, cioè se vincono le forze di supporto rapido che faranno? Si arricchiranno, si abbandoneranno ai saccheggi su larga scala, cioè non c'è una soluzione qualunque sia il vincitore. Se vince al Burani ritorneranno in auge i vecchi potentati del deep state, dello Stato sudanese governato da Bashir. E nel frattempo qui siamo alla pulizia etnica, perché già a giugno del 2023 soprattutto nella regione di Darfur occidentale di El Geneina, c'erano notizie terrificanti di uccidi mirati di massa contro l'etnia Masalit, migliaia di civili sequestrati, uccisi per strada, donne prese di mira, violentate, che cercavano di scappare verso il Chad, cioè vere e proprie operazioni di pulizia etnica che ormai sono all'ordine del giorno, e con gli eserciti che possono contare sui rifornimenti di armi, munizioni e finanziamenti provenienti da vari paesi. Quindi qui poi andiamo proprio sulla questione dell'appoggio internazionale, che purtroppo è importante e soprattutto sostiene la guerra, mantiene il focolaio della guerra. Ci sono attori esteri che sono entità statali, e poi tipo la Russia, l'Egitto, l'Arabia, la Turchia, attori parastatali, il governo di Haftar per esempio, che controllano parte della Libia orientale, e soggetti privati tipo il gruppo Wagner. Per esempio la Russia mette a disposizione, diciamo così, il MT ha messo a disposizione della Russia le materie prime, soprattutto l'oro, perché nelle miniere aurifere del Sudan sono controllate dal clan di MT e ci lavorano 2 milioni di persone che scavano ogni giorno senza macchinari adeguati, senza protezioni, controllati dai militari. Questo oro arriva in Russia, poi viene prima raffinato nei paesi arabi e poi viene mandato in Russia. Sono miniere artigianali, illegali, e il Cremlino è il più grande attore straniero nel settore minerario sudanese e contrabbanda centinaia di tonnellate d'oro. Però la Russia è anche appoggia anche la Durani, cioè un po' fa il doppio gioco, diciamo così, perché Khartoum aveva promesso nel 2020 la creazione di un centro logistico navale utilizzabile dalla flotta russa a Porto Sudan. E quindi di fatto, da una parte l'RSS hanno legami con il gruppo Wagner e dall'altro l'esercito ha comunque un appoggio diplomatico da parte della Russia, perché la Russia punta a Port Sudan. E in tutto questo ci sono anche gli Emirati Arabi Uniti, che è appunto il posto dove quest'oro arriva e viene raffinato, e anche loro hanno rapporti sia con Al-Buran, infatti gli Emirati Arabi Uniti è il primo paese che Al-Buran ha visitato dopo che ha preso il potere nel 2019, e allo stesso tempo anche l'Arabia Saudita, perché appoggiano le forze di supporto rapido, perché le avevano addestrate, finanziate, per mandarle a combattere in Yemen. Bashir mandò in appoggio all'Arabia Saudita a combattere contro gli Houthi proprio le forze di supporto rapido. E quindi c'è questo legame, diciamo così, un po' storico da questo punto di vista. E anche i paesi, gli Emirati Arabi Uniti, estraggono miniere, estraggono dalle miniere oro per decine di tonnellate ogni anno, e poi hanno degli interessi strategici perché sono già presenti nel Corno d'Africa. E poi c'è l'Egitto che sostiene di fatto il Sudan, cioè il Sudan, il governo colpista sudanese, perché chiaramente l'Egitto è in contrapposto all'Etiopia sulla questione della diga
sì,
del Nilo Azzurro, certo, perché probabilmente
insieme al Sudan.
Poi c'è la Turchia pure, che è interessata a esercitare l'influenza nel Sudan e che soprattutto vuole una proiezione verso l'Oceano Indiano, e quindi insomma questi sono soggetti appunto che sono interessati a questa guerra, un po' per la ricchezza delle materie prime, un po' per la posizione geostrategica fondamentale del Sudan, che continua a alimentare questo conflitto. Quindi oltretutto tutto questo avviene nel silenzio totale, adesso se ne parla adesso perché appunto è un anno dall'inizio della guerra, ma in realtà nessuno si è ricordato che sono 5 anni che Bashir è caduto. E grazie
alle mobilitazioni popolari, insomma.
Popolari che invece cioè adesso sono veramente schiacciate in questa logica bellica che purtroppo sta travolgendo tutto.
Sì, che la volta scorsa ne avevamo parlato, insomma, dicevamo anche che c'era stato il tentativo, no, di creare un fronte di opposizione civile in cui si chiedeva ai due contendenti degli incontri separati per poi rimettere un processo, insomma, come dire, di tornare a un'amministrazione civile del Sudan. Però, insomma, dalle cose che stai raccontando, dagli interessi che sottendono questi scontri e chi ha armato queste due fazioni, non mi sembra proprio che ci sia la luce al si veda la luce al fondo del tunnel, come si dice, no? Anzi,
cioè c'è stata praticamente, ci racconta Radio da Banga, che è una delle fonti più interessanti e lucide di quello che succede, una riunione parallela delle forze civili durante la riunione che c'è stata, la conferenza che c'è stata a Parigi, e chiaramente hanno chiesto chiaramente una tregua, insomma un intervento umanitario, però è una voce flebile in questo contesto. Poi appunto si sono riuniti a Parigi in questa conferenza, ma di fatto non erano presenti i due contendenti, e quindi praticamente perde già di per sé credibilità l'intervento, certo, l'intervento della internazionale, e quindi non c'è una volontà politica di mettere fine a questa guerra, che è diventato un problema non solo dal punto di vista chiaramente della crisi alimentare, ma è un problema anche rispetto alla regione stessa, perché questa massa di profughi sta creando dei problemi molto seri di gestione all'interno di questi paesi che stanno accogliendo i profughi e che non hanno le infrastrutture sufficienti.
Certo, e poi diciamo che se il numero dei profughi che è andato all'esterno, almeno da quello che leggo, insomma parliamo di 1,5 milioni di profughi, soprattutto in Egitto e in Chad, come stavamo dicendo prima, anche internamente parliamo quasi di 9 milioni di sudanesi che sono sfollati all'interno e che a loro volta, come raccontavi te all'inizio, di nuovo vengono, devono sfollare a seconda di come si...
come la guerra,
come gli scontri, come la guerra, no, si posiziona sul territorio.
9 milioni di persone, cioè non c'è più nessuna infrastruttura,
certo.
Quindi non solo gli spostamenti sono estremamente complessi, ma non possono neanche avere un'infrastruttura medica, non solo, parliamo neanche di ospedali, neanche di un posto di infermieristica in un contesto bellico, cioè sono saltate tutte le infrastrutture del paese. Quindi peraltro in un'opzione futura, una volta che mai dovesse finire questa guerra, i costi della ricostruzione saranno enormi, perché i danni sono stati terribili. Nel frattempo l'unica cosa che riescono a fare i paesi europei è quella di esternalizzare le frontiere in funzione anti-migranti, perché poi quando noi dovevamo parlare, non abbiamo avuto il tempo, della presenza militare italiana in Niger, che è rimasta nonostante il Niger abbia mandato via sia i francesi che gli americani.
E
il motivo è quello di controllare i flussi migratori. La Meloni ha fatto una toccata e fuga in Tunisia, l'aspettavano una decina di attivisti del Forum Tunisino per i diritti economici e sociali, però diciamo non hanno solo riuscito a incontrarla, e è stato 2 ore insieme a Piantedosi con Zayed a parlare di cosa, ma possiamo immaginare che anche lì insomma ha cercato di implementare questo accordo finanziario di 55 milioni di euro a favore dei tunisini per quanto riguarda il controllo dei flussi migratori. Insomma, l'unica cosa che sanno fare come rispondere a questa crisi è porsi in questo modo.
Beh, io penso che oggi ci fermiamo qui.
Siamo rimasti nei tempi.
Ma insomma non abbiamo finito questa lunga pomeriggio di notizie, e sicuramente ci risentiremo tra 15 giorni anche per dare e vedere un po' l'evoluzione di quello che succederà non solo in Sudan, ma soprattutto in Niger, di cui non abbiamo avuto modo e tempo di parlarne.
E anche in Mali.
È vero, un altro paese insomma in cui
da tenere d'occhio, diciamo così.
Sicuramente. Bene, grazie, buona serata.
Figurati, ciao a tutti e a tutti.